6 settembre, da lui usciva una forza che guariva tutti. L'intensità e la durata della preghiera di Gesù è data dall'azione che dovrà compiere. Più grande, vitale, importante, significativa è l'azione da svolgere, e più lunga e intensa è la sua preghiera, il suo colloquio con il Padre. Questa verità emerge da tutto il Vangelo. Notiamo per un istante l'intensità e la durata della preghiera prima che Gesù andasse incontro alla morte. Siamo nell'orto del Getsemani. Uscì e andò, come al solito, al Monte degli Ulivi. Anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo, disse loro: «Pregate, per non entrare in tentazione». Poi si allontanò da loro circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo: «Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà». Gli apparve allora un angelo dal cielo per confortarlo. Entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Poi, rialzatosi dalla preghiera, andò dai discepoli e li trovò che dormivano per la tristezza e disse loro: «Perché dormite? Alzatevi e pregate per non entrare in tentazione». È come se in questo istante Gesù vivesse già la sua crocifissione. Il suo corpo nella preghiera si prepara a versare il sangue per la redenzione dell'umanità, sorretto e confortato dall'angelo. Domani Gesù dovrà scegliere coloro che dovranno continuare la sua missione, i suoi apostoli, coloro che dovranno andare per il mondo a predicare il Vangelo e costruire il regno di Dio sulla nostra terra. È un'opera di vitale significato. Non la si può fare per simpatia, amicizia, raccomandazione. Nessun intervento, né della sua persona e né di qualsiasi altro uomo sulla terra, dovrà intromettersi in questa scelta. Cristo dovrà liberarsi da ogni suo pensiero, idea, fantasia, immaginazione, suggestione, suggerimento, interessamento e cose del genere. Dovrà solamente scegliere secondo la volontà del Padre, la sua sapienza interna, il suo desiderio. Mai l'uomo dovrà entrare in un evento di così grande portata per la salvezza del mondo. In quei giorni egli se ne andò sul monte a pregare e passò tutta la notte pregando Dio. Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse 12, ai quali diede anche il nome di apostoli. Simone, al quale diede anche il nome di Pietro, Andrea, suo fratello, Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo figlio di Alfeo, Simone detto Zelota, Giuda figlio di Giacomo e Giuda Iscariota, che divenne il traditore. Disceso con loro, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone, che erano venuti per ascoltarlo ed essere guariti dalle loro malattie. Anche quelli che erano tormentati da spiriti impuri venivano guariti. Tutta la folla cercava di toccarlo perché da lui usciva una forza che guariva tutti. Pietro ha ben compreso l'agire di Cristo Gesù. Neanche lui vuole che in questa scelta entri l'uomo, i suoi pensieri, desideri, volontà, aspirazioni. Bisogna dunque che tra coloro che sono stati con noi per tutto il tempo nel quale il Signore Gesù ha vissuto fra noi, cominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui è stato di mezzo a noi assunto in cielo, uno divenga testimone, insieme a noi, della sua risurrezione. Ne proposero due, Giuseppe, detto Barsabba, soprannominato Giusto, e Mattia. Poi pregarono dicendo: «Tu, Signore, che conosci il cuore di tutti, mostra quale di questi due tu hai scelto per prendere il posto in questo ministero e apostolato che Giuda ha abbandonato per andarsene al posto che gli spettava». Tirarono a sorte fra loro e la sorte cadde su Mattia, che fu associato agli 11 apostoli. La Chiesa ha bisogno di questa grande libertà, la libertà di non ascoltare mai l'uomo, la libertà di poter sempre ascoltare il Padre nostro celeste. è Lui che deve dare i ministri. Vergine Maria, Madre della Redenzione, Angeli e Santi, dateci questa sublime libertà.